Scuola non scuola podcast. Incontri con Pier Giorgio Caselli.
Vorrei riportare attenzione su una cosa appena accennata in un altro incontro, che sono tre grandi aspetti di questa ricerca della sicurezza. Il primo, nelle relazioni. Per noi l'amore è quando dura, e invece amore quando ti sveglia, quando ti fa scoprire chi sei, non quando ti fa sentire figo. C'era una persona che mi dice: questa donna mi ama molto perché quando sono vicino a lei mi sento un leone. Tu non sei un leone. Vuoi la prova? Fatti un giretto in Africa nudo, in una zona dove vivono i leoni selvaggi, vediamo come te la cavi. Te lo dico io, duri 12 minuti, te se magnano, e le leonesse te se magnano, non il leone. Okay. Non sei qua per fare il leone, cioè non sei qua per fare il galletto, per essere più figo, per essere più bravo. Sei qua per l'intendimento, per scoprire chi sei. Eppure nelle relazioni noi sentiamo che è più amore quando mi sento un leone. Quando mi sento forte, figo, apprezzato. Eppure vedete, l'apprezzamento è sempre una gara. Questa donna mi apprezza più di quanto apprezzava l'uomo che aveva prima. È una trappola. Eppure io penso che già che apprezza più me dell'uomo col quale stava prima, allora ama più me dell'altro uomo, cioè l'amore è uguale ai punti ottenuti. Capite? Eppure è una delle grandi crisi, ricordate, l'abbiamo accennato, cioè le relazioni, siamo a un livello sulla Terra in cui apparentemente le relazioni non sono mai state così tanto in crisi. Apparentemente, perché ai tempi dei nostri nonni pochi si separavano, poi c'erano 18.000 amanti, eccetera, no? Però ufficialmente c'era la facciata, no? Oggi invece le relazioni non durano. Eppure è possibile che questo sia per noi, ci siamo chiesto, questa crisi delle relazioni può essere che non è cattiva, come tanti dicono, ma è sacra, perché vuole spostare l'attenzione dalla sicurezza alla gioia. Non allo spassarsela, ma alla libertà, alla gioia, al piacere di sostenere una persona per farla crescere, non di tenersela per sé legata a una catena, che è attaccamento. E quindi ci siamo chiesti, è possibile che la crisi delle relazioni non sia affatto una crisi, e sia invece un'evoluzione? E le relazioni ci stanno portando a passare da è mio figlio, è mia moglie, è il mio lupo, a prendersi cura senza volere nulla in cambio di qualcuno, senza aspettare che sia mio, o che qualcuno mi dica il tuo lupo è bellissimo. Io, ah sì, è bellissimo, è un po' come se dicesse bellissimo a me, capite? Tuo figlio è veramente bravo, eh sì, è la stessa cosa, no? Capite? Secondo punto importante, scusate se lo ripeto velocemente, la crisi del lavoro. E la crisi del lavoro viene perché pochi anni fa, non stiamo parlando di mille anni fa, pochi anni fa, quasi tutti avevano un posto fisso in tutta la vita. E quasi tutti, pur facendo carriera all'interno del lavoro, ricordate, rimanevano però nello stesso ambito. Allora magari passavano da cameriere a chef, oppure da semplice impiegato a manager, però sempre nello stesso ambito. E questo per noi era qualcosa di buono. E ora che questo sta sparendo, e sparirà molto rapidamente nei prossimi anni, quanto più non sia sparito ora, a noi sembra una cosa cattiva. Ma in realtà è una cosa cattiva perché ci toglie la sicurezza. Ma in realtà potrebbe nutrire la creatività. Un incontro che ho tenuto, grazie anche ad alcuni di voi presenti, alla Telecom di Roma, parlavo proprio di questo, del fatto che lo sparire del posto fisso è una delle grandi cose che ci mette in gioco sullo sviluppare la creatività. Pensate a un robot. Un robot ha tutta la vita un posto fisso, cioè fa fissamente quella cosa. Fissamente. Fosse anche suonare quei pezzi al pianoforte, un robot musicale, no? E invece noi consideriamo una crisi il fatto che io non ho più un posto come un robot, cioè tutta la vita non ho più un posto. E se non fosse una crisi? Cioè, e se fosse una crisi sul piano della personalità che traballa quando non ha la sicurezza, ma fosse un'opportunità per diventare creativi e di nuovo meno robotici? Quindi abbiamo affiancato alla grande crisi delle relazioni, cosiddetta crisi, perché mi piace chiamarla anche grande opportunità, alla grande crisi nel mondo del lavoro, cosiddetta crisi, perché potrebbe essere un'opportunità. E abbiamo visto che il punto che li accomuna è la mancanza di sicurezza, cioè Oggi non siamo più sicuri che tutta la vita farò quel lavoro, pur facendo carriera all'interno di quel lavoro. Oggi non sono più sicuro che tutta la vita starò con quel marito. Questa è una cosa molto importante, perché questa è uno dei segni che ci viene a dire: Ciccio, non sei qui per questo. Non sei qui per essere sicuro, sei qui per svegliarti. Non è lavoro buono quando dura tutta la vita, è lavoro buono quando ti rende creativo. Non è amore vero quando dura tutta la vita, è amore vero quando ti sveglia. Che poi duri o non duri, non sta a te. Tu limitati semplicemente a aprire il cuore e offrire. A essere libero e a rendere liberi chi ti è vicino. E per ultimo, l'abbiamo rivisto, la crisi nella religione. E cioè, mentre prima una persona nasceva cristiana e rimaneva cristiana tutta la vita e faceva tutta la vita le cerimonie, si sposava, i funerali, la cresima dei figli, la comunione, i battesimi, era tutta la vita una certa religione, adesso prima si cambia religione e poi non si è più religiosi. Anche questa di nuovo è una mancanza di sicurezza, cioè prima mio nonno era tutta la vita cristiano o tutta la vita era ateo, quasi sempre era ateo, perché in una certa epoca magari era figlio di comunisti, no? Vi ricordate? Ci sembrava così importante la lotta tra destra e sinistra, tutte e due convinti che la destra avrebbe cambiato il mondo, no la sinistra, mo dove stanno? Non voglio parlare di politica, ma pochi anni fa c'erano quelli convintissimi che la destra avrebbe risollevato il mondo e quelli che la sinistra, eppure ora la gente non è più tutta la vita di sinistra, non è più tutta la vita di destra. Non vota di sinistra perché è di sinistra, vota di sinistra perché gli piace quella persona che è a sinistra. Ma magari la volta dopo vota a destra perché c'è quella persona che è di destra e gli piace di più. Questa per i politici di un tempo è una crisi, ma non lo è. È che non siamo più così fissi, capite? Ed è buono in realtà, perché sta cosa di essere fissi ci ammazza, proprio ci apostrofo, ci ammazza proprio, capite? E così la religione, che sia il comunismo sia il cattolicesimo, la tua religione non è più quella tutta la vita, non sei più tutta la vita di destra, di sinistra, di centrosinistra, cristiano, islamico, puoi cambiare. E poi puoi rispettare tutti i cambiamenti, ma anche non dargli più così importanza, no? Di nuovo, potrete scoprire tante crisi nella vostra vita, ma raramente troverete una crisi che non sia collegata al bisogno di sicurezza. Provateci. Questa è una pratica molto potente. Potete trovare nella vostra crisi, nella vostra vita, una crisi che non sia collegata al bisogno di sicurezza? Faccio un esempio, attenzione, perché il bisogno di sicurezza a volte è sottile, non è cattivo, è solo un po' paraculo. Io sono in crisi perché mia mamma sta male, sta morendo. Lo vedete dov'è il bisogno di sicurezza? Io non sono in crisi per il bisogno di sicurezza, sono in crisi perché voglio bene a mia mamma, non è così. Mamma rappresenta un appiglio, morta lei, poi tocca a me, no? C'è prima lei, andata lei, me tocca a me, no? E inconsciamente è quello uno dei grandi, delle grandi sofferenze che abbiamo quando i nostri genitori invecchiano, è proprio il bisogno di sicurezza che i genitori ci danno, che è bellissimo, ma che deve essere benedetto e lasciato andare. Voi fateci caso in questo. E anche lì, chi sono io per dire che veramente sarebbe meglio se mia mamma vivesse 287 anni. Te l'immagini? Vede morì te, vede morì i nipoti, vede morì i figli dei nipoti, vede addirittura forse morì Pippo Baudo, forse no, però non lo so. Vede tantissimo, no, ho esagerato, scusate. E in realtà che ci sta a fare qua tutti questi anni? Però una parte di te si sente tranquilla perché ha sempre la mamma, ha sempre la mamma su cui piangere, su cui essere ricoverato, su cui essere sostenuto, no? Quindi fate questa pratica, è molto semplice. Esiste una crisi che non sia legata al bisogno, anche un po' paraculo, anche un po' subdolo, di sicurezza? Se lo vedete, non dovete far finta che non avete bisogno di sicurezza. Quando lo vedete, si scivola via, evapora via da sé. Quando veramente mi accorgo che tutte le mie crisi sono legate al bisogno di sicurezza, permettetemi questo termine, una sicurezza diversa entra nella vostra vita. E quella sicurezza diversa non chiede più alle relazioni di essere sicure, al vostro lavoro di essere sicuro, alla vostra situazione economica di essere sicura. perché ora c'è una sicurezza su un'ottava più alta. Il cristianesimo delle origini, scusate, uso il termine un po' forte, la chiamava salvezza. È un termine passato in disuso. Ora non vi perdete più nella ricerca delle sicurezze nelle relazioni, nel denaro, nel lavoro, perché avete trovato, permettetemi di dirmelo, la sicurezza, dietro la personalità. E quindi potete giocare con i bisogni di sicurezza della personalità, ma ormai avete trovato la sicurezza dietro la maschera della personalità. E allora non cadete più nella trappola della sicurezza della personalità, che sostituisce l'amore, la creatività, all'attaccamento. Quando lo vedo senza condannarlo, quando lo vedo senza neanche volerne essere libero, ma quando lo vedo con vero amore, l'attaccamento cade naturalmente e lascia emergere il vero amore. Ma il vero amore non è contro l'attaccamento, perché ama anche l'attaccamento. Invece tanti vi portano a essere contro l'attaccamento, il che potenzia l'attaccamento. Nella nuova coscienza la liberazione, la salvezza, usate il linguaggio che volete, vengono veramente dall'amare. Non siete contro l'attaccamento, l'attaccamento va bene, è giusto che ci sia. Sono stato tartassato fin da bambino a io speriamo che me la cavo. Sembrava pure una cosa di cui ridere. Non è una cosa di cui ridere, è una cosa da amare, ma non c'è niente da ridere. È una cosa drammatica, va amata, ma è drammatica. Quando l'amo, vedendo che è un dramma, quel dramma cade da sé, ma non sono io a volerlo cancellare. Questo è molto molto importante. Quindi permettetemi di tornare in un giro di parole che vuole più risvegliare l'intuizione che la comprensione logica, il fatto che attualmente e per secoli il mondo, la gran parte dell'educazione mondiale, non importa se in India, in Francia, in Sud America o in Canada, nelle varie incarnazioni in cui voi siete incarnati su questo pianeta, la vostra educazione è stata tutta mirata a cavarvela, a farcela. E addirittura c'è una branca che si sta rapidamente sparendo della spiritualità che serve a cavartela. La cosiddetta spiritualità per fare soldi, per attirare il successo, per creare la tua realtà, che è un sottoprodotto della liberazione, perché non libera. E che cerca più la magia, cioè la capacità ancora di nuovo di cavartela. E che, lo ripeto con amore, va bene in prima elementare, ma i grandi maestri hanno sempre parlato di tutt'altro. Una frase su tutte: sia fatta la tua volontà, non la mia. Ok? Questo è molto importante, quindi ricordiamocelo. Quando io vedo che non me la devo cavare, me la cavo. Quando io vedo che non è importantissimo avere denaro, il denaro può arrivare. Quando veramente lo vedo, e non lo dico davanti a un monitor, a un video, o cerco di fare fighetto davanti agli altri, è una cosa vostra intima, umile, non fa show. Quando non vi interessano più di tante cose, vi vengono date in sovrappiù. No? Questo è molto importante. Cercate il regno di Dio e ogni altra cosa vi sarà data in sovrappiù. Questa cosa la dovete scoprire da voi. Il sovrappiù verrà a suo modo nella vostra vita, magari non nel modo in cui voi speravate. Io volevo un sacco di denaro e invece viene un sacco di gente che mi vuole bene. È arrivata ricchezza, ma non è arrivato denaro. Quello è il sovrappiù che è per te. Quindi uno degli altri punti fondamentali è che voi riconoscete l'abbondanza che giunge, ma anche quando giunge non vista, perché voi ve l'aspettavate in un altro modo. Capite? Vi aspettavate un'abbondanza di salute e invece vi arrivano un sacco di persone che vi sostengono nella malattia. L'abbondanza è arrivata, ma non come te l'aspettavi tu. Vi aspettavate abbondanza di successo, invece c'è un sacco di gente che comprende che il successo non è più importante. L'abbondanza non è arrivata come ti aspettavi tu, ma è arrivata. E quando la inizi a riconoscere, cresce. È come un giardiniere che fa spazio, toglie le erbacce, e la pianta inizia a diventare forte. La dovete solo riconoscere. Quindi permettetemi di chiudere affiancando le cose. Da una parte vediamo il bisogno di sicurezza che spinge per ora le incarnazioni, gran parte delle incarnazioni sulla Terra, a qualsiasi cosa facciamo. Sicurezza, certezza, e che diventa attaccamento, controllo, voler mandare le cose come io credo, e credo, mi illudo che quando andranno così sarò felice. La seconda cosa, lasciare che appaia l'abbondanza e che appaia senza che sia come io la vorrei. Non l'abbondanza come la voglio io. Gesù non ha detto cercate il regno di Dio e ogni cosa che volete vi sarà data. Capite? Quindi puoi accorgerti dell'abbondanza che c'è nella tua vita. Potrebbe essere diversa da quella che ti aspetti. Quasi mai ha a che fare col successo. Quasi mai. Successo va e viene. Nessun iniziato ha mai dato importanza al successo. Quando l'ha avuto, l'ha sempre offerto a Dio, ha sempre pensato che presto se ne sarebbe liberato. L'iniziato cerca solo l'essenza oltre le forme, e il successo è una forma. È benvenuta, ma come va, viene. Quindi, una pratica molto potente è riconosci l'abbondanza che c'è nella tua vita. Potrebbe essere un'abbondanza diversa da quella che vuoi tu. Vuoi l'uomo della tua vita. Non c'è l'uomo della tua vita, però hai degli amici fantastici. Vuoi il denaro, magari non hai il denaro, ma non ti manca niente. Oppure hai la capacità di accorgerti che la vita è bella. Questa è un'abbondanza di consapevolezza, sei consapevole. Ti accorgi che la vita è bella a prescindere da quello che succede a te. Proprio come dice il grande Cartolle, accorgerci dell'abbondanza che già c'è nella tua vita ne attira altra, ma non fatelo per questo, sennò diventa l'ennesima paraculata. Ok? Ah, quanta abbondanza, così diventa più abbondante, no? Ah, solito tecnicuccia da due sordi, veramente un po' scrausetta. Non è questo, accorgetevi semplicemente dell'abbondanza. Ripeto, io vorrei un'abbondanza di salute, non ce l'ho, eppure non mi accorgo che sono circondato da persone che mi sostengono, che mi amano. Questo è molto potente, no? Credo che sia anche molto presente esotericamente, uno degli aspetti che dobbiamo leggere meglio, quando Gesù sale sul monte per la crocifissione e ha sempre qualcuno che lo sostiene nel portare la croce, no? Fortissimo. Anche gente che proprio si mette sotto la croce, credo che se vedessimo quella scena, non nei film, ma come si è veramente svolta, lo sentiremo molto di più. Cioè, mai non sostenuto. Ma nessuno poteva essere all'altezza di vivere, tra virgolette, la prova. Nessuno era a quell'altezza per vivere al posto suo. Stava a lui. Eppure non era solo, era sempre sostenuto. Così, mentre noi portiamo, permettetemi il termine, la nostra croce, più che volere l'abbondanza in termini di non voglio sta croce, accorgiamoci che siamo sostenuti. E ricordiamoci che questo, nell'esoterismo cristiano, è il senso alchemico della croce. Quindi, lo ripeto, anche mi piacerebbe parlarne al gruppo in Sicilia quest'anno, l'estate. Proprio la legge dell'abbondanza, non come attirare ricchezza, non come fare soldi, non come attirare il principe azzurro, ma come vedere l'abbondanza che c'è ora nella mia vita. E che magari era un'abbondanza diversa da quella che il mio ego vorrebbe, perché è stato condizionato a cavarsela e non a gioire.